Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Le rose nel torrente.
Suddiviso in 6 racconti, il volume Le rose nel torrente e altri 5 racconti di Estenio Mingozzi è l'ennesima prova di una scrittura libera da qualsiasi schematismo e in grado di cogliere i momenti magici che caratterizzano la nostra vita. Spesso traendo spunto da storie realmente accadute, l'autore si rivela un fervido narratore della quotidianità e della semplicità del vivere. Di questo volume leggiamo il racconto Le rose nel torrente.
Quasi tutte le mattine, quando si sporgeva dalla finestra per aprire e fissare le persiane, la signora Laura si fermava un poco a guardare la bella vallata, coi gomiti appoggiati sul davanzale. Lo faceva anche d'inverno, o quando la nebbia la teneva come sospesa nel vuoto, fra le due tende ricamate che la separavano dal mondo. Sotto la finestra, lungo il muraglione inclinato del palazzo, dove correva veloce un torrentello con l'acqua così limpida e fresca che d'estate le veniva voglia di bersela a manate, come faceva da bambina. Dopo i temporali quel torrente si intorbidiva e portava via foglie e rami, qualche volta anche animali morti. Non erano molti, tanto che Laura li ricordava ancora tutti. Un grosso rospo, un piccione con un'ala spezzata, una lepre col suo leprottino appena nato ancora attaccato al cordone ombelicale, un fagiano maschio con una bellissima coda. L'ultimo era stato un gattino rossiccio che andava via a zampe aperte e con la coda distesa. In quella camera la signora Laura, che stemperava coi primi capelli grigi la sua prorompente bellezza, dormiva da sola. Il marito, che aveva il brutto vizio di fumare il toscano anche a letto, si era sistemato nella stanzona affrescata, in fondo al corridoio. Una bella mattina di maggio, mentre stava indugiando alla finestra più del solito per gustarsi i profumi e i canti della primavera, Laura vide passare 3 rose rosse, una dopo l'altra, alla distanza di qualche secondo. Non era mai successo prima. Ma ancora più strano era il fatto che le rose avessero il gambo molto lungo, come quelle che vendono i fiorai di lusso. Non solo, ma tutte e 3 procedevano con il gambo davanti, come se qualcuno le avesse posate nell'acqua con molto garbo. Poco alla volta, man mano che passavano i minuti e le ore, quel mistero diventava sempre più inquietante. 3 rose da sognare anche di notte, come un messaggio o una magia da decifrare ad ogni costo. perché di una cosa era certa, che non si poteva trattare di un caso. Da quella mattina Laura cominciò a sostare più a lungo alla finestra, con gli occhi fissi sul torrente. Lo conosceva fin da bambina in tutto il suo percorso, fino alle sorgenti sotto la montagna dove una volta, sbucando da un cespuglio, aveva sorpreso una volpe che stava tranquillamente abbeverandosi assieme ai suoi due cuccioli. Lei e la volpe avevano gridato insieme dalla paura. A monte della sua casa, 200 metri più in su, il torrente sfiorava soltanto un'altra villa così massiccia che sembrava quasi un castello. Era disabitata da anni e l'avevano anche messa in vendita, ma nessuno si era ancora fatto avanti perché correva voce che fosse invasa dai fantasmi. Di quelli di tipo allegro, che di notte ballano il tango e sbattono i coperchi. La domenica dopo, mentre stava alla finestra a rimuginare, passarono ancora tre rose. Presa dallo sgomento, pensò di parlarne subito al marito, ma siccome non riusciva mai a trovare le parole giuste, finì per rimandare di giorno in giorno, fin tanto che quel segreto andò a occupare uno spazio importante nella sua vita. E intanto le rose continuavano a passare quasi ogni giorno. Era arrivata al punto che quando non le vedeva provava una sottile delusione. Un pomeriggio di giugno, mentre Laura, con la testa infilata nel casco della parrucchiera, stava leggendo una rivista, un'anziana cliente cominciò a chiacchierare con la sua vicina. Le raccontava che la Villa dei Fantasmi aveva trovato finalmente un compratore. Meglio così, perché i fantasmi in libertà è bene che incontrino al più presto un altro padrone. Laura diede un sobbalzo e si mise ad ascoltare con molta attenzione. Seppe così che il ricco compratore si era insediato da più di un mese, ma nessuno l'aveva ancora visto perché non usciva mai di casa. Viveva da solo, su una sedia a rotelle, con il maggiordomo, l'autista, e due persone di servizio. Una impiegata della banca, che l'aveva visto di sfuggita, affermava che era un bell'uomo, con due occhi stupendi. Si sapeva che era uno del posto, tornato ricco dall'America. In paese gli era rimasto solo un vecchio amico d'infanzia che lo andava a trovare. Laura venne a sapere che si trattava di Andrea, una passioncella d'adolescente troncata dai suoi sul nascere perché lui era figlio di un sensale ubriacone. solo qualche timida carezza e qualche bacio in punta di labbra, niente di più. Ma la passione era tanta e i sogni volavano in alto, intrisi di speranze e di poesia. Laura ne aveva sofferto molto, ma Andrea era arrivato addirittura alla disperazione. Dopo un tentativo di suicidio, aveva cambiato città. Poi si era saputo che era partito per il Venezuela, dove aveva comprato per caso un terreno zeppo di petrolio. Ora se n'era rintanato in quella villa assieme ai suoi fantasmi e alla servitù, senza il coraggio di farsi vedere, ridotto in quello stato. Per quasi un anno, di tanto in tanto, le tre rose continuarono a passare. Era ormai diventato un omaggio di rito e lo aspettava con ansia, subito dopo che aveva spalancato le persiane. Ma adesso, che non era più un mistero, quelle tre rose la riempivano di tenerezza. Aveva ripreso a leggere le poesie del Petrarca che avevano studiato da ragazzi insieme, guardandosi negli occhi. Brandelli di immagini ormai fuori dal tempo, come... Da bei rami scendea, dolce nella memoria, una pioggia di fior sovra al suo grembo. La poesia che ritornava dopo tanti anni di silenzio, in quella casa dove si parlava soltanto di soldi, di carriere e di politica. Il giorno del suo compleanno era ansiosa di verificare se Andrea se ne sarebbe ricordato. Chissà, dopo tanto tempo. Aveva spalancato le persiane un po' prima del solito, ma l'acqua correva veloce trasportando soltanto qualche foglia ingiallita anzitempo. Faceva già fresco e stava per richiudere i vetri colma di amarezza quando vide arrivare una fila interminabile di rose, alla stessa distanza e tutte col gambo in avanti. Cominciò a contarle col cuore in subbuglio. Alla fine ne mancava solo una al numero degli anni che compiva, ma immaginò subito che poteva essersi impigliata o che lei stessa si fosse sbagliata nel contarle. Presa dalla commozione, Laura pensò subito di scrivergli una lettera per ringraziarlo, ma non le venivano le parole. Tentò più volte, fino a quando si rese conto che era impossibile trovare le frasi giuste per colmare quell'abisso che ormai separava i loro ricordi e le loro vite. Fu poco tempo dopo, all'improvviso, che il torrente smise di trascinare rose. Passarono così 15 giorni e Laura, tutte le mattine, continuava a guardare l'acqua che correva via senza più mandarle quel messaggio che le illuminava le giornate. Una mattina che il marito era fuori città e poteva sfogarsi, restò a lungo appoggiata al davanzale piangendo come una bambina disperata per quella vita senza figli e senza amore, ormai vuota e inutile. Il giorno dei funerali nella chiesa erano state occupate solo le prime panche. C'era anche Laura, ma seduta lontana dagli altri per non mostrare la sua commozione. Aveva detto al marito: «In fondo il nostro vicino è anche una persona per bene. È in paese da poco e non lo conosce nessuno. Non è bello che la chiesa sia vuota». Il marito aveva brontolato: «Ma in paese chi lo conosce? Chi l'ha mai visto? Sembra quasi che abbia voluto venire a morire proprio qui, chissà perché. Vabbè, comunque se proprio vuoi vacci da sola. Lo sai che io odio i funerali». All'uscita Laura rivolse, come tutti, le condoglianze al maggiordomo. Poi aggiunse, parlandogli pianissimo all'orecchio: «La ringrazio. Penso fosse lei con quelle rose». Il maggiordomo fece segno di sì, abbassando appena il capo. Poi gli bisbigliò. Aveva un grosso binocolo e dalla sua camera teneva d'occhio le sue persiane. Appena lei le spalancava mi diceva: «Vai!» E io correvo giù a calare le rose nel torrente, con il gambo in avanti come voleva lui. Ogni settimana andavo a comprarle lontano da qui, da un fiorista fuori mano. Il signor Andrea non mi ha mai spiegato il perché lo dovessi fare, ma ora che finalmente la vedo, capisco tutto». Poi, dopo averli tenuta a lungo la mano stretta fra le sue, il maggiordomo si avviò con pochi altri dietro la bara, verso il cimitero.